Allora, buonasera, buon rientro a tutti, ben ritrovati, ben ritrovate. Siamo qui il 20 di settembre per questa commissione numero 3, politiche del territorio e interventi tecnici. Procedo con l'appello dei commissari. Fantuzzi è sostituito dalla consigliera Girotti Girotti.
Presente.
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 Bianconi Susanna, che ha comunicato che sarà in ritardo. Petrucci Luca, sostituito da Fausto Roncarati. Presente. Marchese Alessandra arriva in ritardo anche lei. Temellini.
Presente.
Montanar.
Presente.
Presente.
Il microfono non sta acceso. Vabbè. Quindi comunico che la commissione è registrata, quindi riascoltabile in qualsiasi momento. Possiamo iniziare. Lascio la parola all'architetto Marino per il primo punto. Costituzione di servitù inamovibile di elettrodotto a favore di Distribuzione S.p.A. con unico socio, già nel Distribuzione S.p.A. Servitù elettrodotti afferenti e servitù di passaggio per cabina elettrica di trasformazione via Castiglione denominata Torbido 2, integrazione e specificazione alla delibera del Consiglio Comunale numero 61 del 26/7/22. Prego, architetto.
Buonasera a tutti, ben trovati. Allora, vediamo se funziona la registrazione. Sì. Allora, questa delibera l'avete già di fatto deliberata, c'è una integrazione a seguito di un errore materiale che era l'indicazione del mappale che avevano indicato sostanzialmente quelli di Enel. Sostanzialmente si tratta sempre della stessa cosa, siamo lì dove stanno realizzando in prossimità della via Beata Angelico, ne avevamo visto l'altra volta, il quartiere del social housing. C'è la cabina che è stata realizzata e in questo caso, come dicevo l'altra volta, siccome noi abbiamo le convenzioni che nel momento in cui le sottoscriviamo ci cedono le aree per la realizzazione delle opere pubbliche, dobbiamo costituire la servitù a favore di Enel. Eravamo già passati dal Consiglio Comunale, c'era da precisare anche che la servitù riguarda questo tracciato in rosso che è il cavo, che non era indicato. E in più l'altra è una banalità, ma per Enel è fondamentale la compilazione del modulo rigorosamente con i dati del dirigente che sottoscrive l'atto, rigorosamente a mano. E quindi l'abbiamo fatto, come vedete, costituzione servitù elettrodotto, Bruno Marino, dirigente del comune, nominato dal sindaco, tutto compilato a mano, gli estremi dell'atto che sono pervenuti attraverso il notaio Allegra Landini, ed ecco, questo era l'errore. Enel aveva indicato DEA 72-12-43 e la cabina elettrica è la 70-94-50. Tutto qua, dobbiamo tornare per questo errore materiale che stava nell'atto che Enel ci aveva mandato. Il tutto è quello che avete già deliberato, quindi mi fermerei qui.
Grazie architetto, se ci sono domande al riguardo possiamo iniziare.
Scusate, se posso, una curiosità, perché bisogna compilare questa roba qui a mano?
Perché Enel l'accetta solo. L'errore è, come dire, quasi ammissibile, perché ne ho fatte altre, le ultime che ho fatto dal notaio, tra l'altro questo è un atto che macchine ben più separate, nel senso che il notaio ne fa una quantità industriale e poi la firma azienda viene acquisita in maniera differita, che ne firma 50, 100, il notaio fa tutte quelle acquisizioni di nuove, però carte, eccetera. Quindi niente, è l'allegato che è l'atto della servitù.
Mi scusi, ho visto prego, un prego. IBAN?
Sì.
A cosa serve?
Ci devono dare.
Prego Girotti.
Grazie Presidente, chiedevo una precisazione o spiegazione che a me sfugge. Allora, le caratteristiche dove viene apposta la servitù rimangono invariate rispetto alle precedenti, cioè viabilità e parcheggio pubblico, quindi sempre quella destinazione d'uso, cambia una piccola area in metri quadri, ho visto, mi sembra,
sì,
visto,
sì, hanno...
da 10 a 34.
Sempre la, è la cabina, l'hanno sbagliato l'altra volta. Mm.
Va bene, grazie.
Prego, prego. È già realizzata e è agibile la cabina, perché la cabina è stata fatta sull'area nostra dal soggetto privato, solo che lei nel momento che l'allaccia ha bisogno della servitù. Anche in questi giorni ci hanno allacciato, ma eravamo passati l'ultima volta al Consiglio Comunale, la cabina del centro di uno che hanno lasciato questa settimana, abbiamo dovuto fare la servitù perché indipendentemente dal proprietario della strada e in caso di guasto eccetera deve poter intervenire, e addirittura mi è capitato altrove, chiedo scusa, hanno bisogno anche del divieto di sosta perché in caso di emergenza devono poter intervenire con il vigile del fuoco, aprire la cabina eccetera.
Prego. Se posso un'altra domanda, prego, prego. La cabina chi l'ha fatta e chi l'ha pagata? Quindi la paga il soggetto privato? Grazie.
Altre domande?
Posso Presidente?
Prego,
questo
prego.
Anche in virtù del fatto del nuovo, diciamo, della nuova espansione in corso, è dovuta questa costituzione, il fatto, oppure era prevista a prescindere dal tutto il comparto, non ricordo il numero di POC che riguarda, ma sostanzialmente tutto quello che è nell'ambito della piscina.
Nell'ambito della piscina se ne sono previste anche altre, questa riguarda solo quella zona lì che era prevista già da tempo, è già realizzata e agibile la cabina. E se lei si riferisce alla POC 8 ne dovranno fare un'altra.
Grazie.
Prego Amicucci.
Grazie. Chiedo scusa. Forse era meglio precisare parte nei mappali 773 e 774, altrimenti sembra tutto.
Il 773 è tutto di fatto, perché la cabina, che è questa qua, vedete? L'altra invece è sul 774 secondo il tracciato, perché qui c'è un tracciato, viene allegato per questo lo schema, perché questa non è identificata, è un cavo, mentre la cabina, il 773 è tutto, perché è proprio il manufatto con la sua particella, con 1,50 m tutto attorno per la manutenzione.
Grazie.
Prego.
Altri? Se non sono altre domande, vi chiedo se andiamo direttamente al voto o c'è bisogno di una discussione in consiglio.
Per la Lega al voto.
Prego.
Per il Movimento 5 Stelle al voto, grazie.
Liberi di...
Al voto.
Anche noi della lista civica al voto.
Per il gruppo di maggioranza possiamo andare al voto.
Anche per il PD immagino. Ok, grazie, quindi andiamo al voto. Allora, ora abbiamo tre punti, il 2, il 3 e il 4, che sono simili. L'architetto ha chiesto di fare un cappello introduttivo, così fa una spiegazione unica, poi dopo dibattiamo su ogni punto. Prego, architetto.
Sì, grazie. Di cosa si tratta? Si tratta degli impianti di telefonia mobile che noi abbiamo in diversi punti del territorio. Si tratta già tutti di interventi già installati e che sostanzialmente è cambiata la normativa, nel senso che questi impianti erano partiti con dei canoni di locazione che erano sostanzialmente al libero mercato. Oggi gli interventi di telefonia mobile sono equiparati ai sistemi di pubblica utilità, nel senso che il palo del telefono è come un palo della luce, è come l'acquedotto, è come il gasdotto, sono interventi di pubblica utilità. E come avete notato non c'è più quel passaggio in consiglio comunale per autorizzarne l'installazione del palo eccetera, perché queste sono autorizzazioni che vengono fornite a domanda individuale, perché la telefonia è un'esigenza pubblica e quindi il palo della telefonia e tutti gli apparati sono l'esigenza pubblica. Di fatto questo è spostato molto, perché prima venivano tutti realizzati nelle aree pubbliche, perché i comuni, dovendolo autorizzare, li collocavano in aree pubbliche perché ne prendevano, ahimè, negli anni 98-2000, le prime esperienze si parlava di milioni, adesso effettivamente si va anche nel privato e sono facilmente autorizzabili attraverso la domanda al SUAP eccetera. Rimangono i pali di telefonia e gli apparati di telefonia che sono già installati, che oggi sono quasi tutti multiprodotto, nel senso che una volta ogni società faceva il suo palo, adesso ci sono molti apparati, nel senso che ci sono le società che le prendono in gestione e poi fanno installare le varie antenne, che chiaramente devono essere sempre autorizzate dallo sportello unico per le attività produttive eccetera. In più è pervenuta una nuova normativa che ha sconfessato quello che era il regolamento che era stato fatto l'anno scorso dall'ufficio tributi, che sostanzialmente prevede che il canone massimo annuo è di 800 euro e non più di quei canoni di 15-20 mila euro eccetera, proprio perché ne riconosce la funzione pubblica. E quello che noi abbiamo cercato di fare è di provare a regolamentare questa cosa per il semplice motivo di andare a costituire in luogo della locazione dei canoni dei diritti di superficie, in modo da regolarizzarle e costituire la servitù, perché noi abbiamo situazioni variegate che negli anni si sono riproposte di varia natura nel territorio. Abbiamo le antenne di via Canale, dove abbiamo l'isola ecologica, abbiamo l'antenna di via Mavora, abbiamo l'antenna di via circondaria che è quella vicina al cimitero e abbiamo l'antenna di via Noce che è nell'area cimiteriale di Piumazzo. Se vogliamo sostanzialmente andare a vedere questa roba qui, lo schema sostanzialmente, ci vuole un attimo che si apre. Eccoci qua. Allora, questo qua è il cimitero di Piumazzo, Quella che vedete evidenziata in rosso è la particella 292, dove sostanzialmente noi, che è di nostra proprietà, come anche il cimitero, ma sono due particelle separate, noi in prossimità di questo punto qui abbiamo installato un ripetitore telefonico, un manufatto telefonico. E per raggiungere a questo si entra dalla strada di Via Noce attraverso questo percorso qui. Sostanzialmente questo è quello di Via Noce. Cosa cambia tra il canone di locazione, l'occupazione di suolo pubblico e il diritto di superficie? Cambia sostanzialmente che ci mette nelle condizioni, invece di provare ad andare da questo lato, se si apre, con la costituzione del diritto di superficie, invece di incassare 800 euro all'anno, nel caso specifico ci consente di incassare 83.250 euro per 30 anni, una tantum, rispetto ai 24.000 euro che sono quelli dell'occupazione del suolo pubblico. Quindi questa è una comunicazione, è un'operazione che stanno facendo i comuni per sistemare quelle che sono le situazioni che sono già in essere. E questo ci porta a incassare anticipatamente tutti i canoni, ma ci mette anche nella condizione di governare al meglio. Chiaramente l'occupazione, il diritto di superficie, che noi abbiamo visto in questa particella, in questo schema, direi qui, chiaramente essendo l'antenna qui, oggi è, come dire, una comunicazione al Consiglio Comunale che si va in questa direzione, poi bisogna costituire l'atto per il diritto di superficie che non riguarda, giustamente come osservava prima il consigliere Amicucci, tutto il 292, ma dovremmo andare a frazionare e porre il diritto di superficie proprio laddove c'è l'area di sedime del palo e dell'apparato. Quindi se torno un attimo indietro, come vedete poi il foglio 602 va frazionato e messo nella quantità nel momento di perfezionamento dell'atto del notaio. Tutte le spese notarili di costituzione dell'atto di frazionamento eccetera sono a carico del soggetto attuatore. È un'operazione che sostanzialmente consente ai comuni di regolarizzare questa cosa non di anno in anno, di quinquennio in quinquennio, ma per 30 anni, e consente al comune di incassare rispetto ai 24.000 euro oggi previsti 83.250, questo nel caso specifico. Chiaramente va fatto il frazionamento, l'area di sedime è di circa 25 metri quadrati, in questo caso l'area degli apparati, e nel frattempo si dà anche la possibilità di arrivare a questi 25 metri quadrati che sono più o meno qui, quando hanno bisogno, ci entreranno 2-3 volte all'anno attraverso questa particella. Gli atti sono sostanzialmente tutti uguali, cambia il tipo di frazionamento che adesso vi faccio vedere per tutti. Questo possiamo chiudere. Se parliamo ad esempio dell'antenna di via circondaria, lo schema di via circondaria è questo, è il cimitero, questo è il davanti, direi che l'antenna è ubicata, dunque qui c'è il parcheggio, direi che l'antenna è ubicata più o meno in questo punto, quindi anche in questo caso si tratta di fare un frazionamento, di costituire l'atto dal notaio. E andiamo a vedere in questo caso l'importo è 87.500 e i metri quadrati sono 20, perché ha un importo, sostanzialmente sono antenne che sono nate in tempi diversi con tecnologie diverse. E l'altro ambito sostanzialmente è quello dell'isola ecologica, che sostanzialmente l'isola ecologica, questa l'antenna è più o meno qui, va fatto il frazionamento per identificare l'area, e i metri quadrati di questa roba qui, solo un attimo, perché ogni volta c'è la configurazione, sono leggermente diversi. Nel frattempo apriamo l'ultima che è rimasta, che è via Mavora, che è questa qua, che è all'interno di questa, di quest'ambito vicino a Cavalcavia. Aspettiamo un attimo, ci impiego un pochino. E questo è sostanzialmente all'interno di questi metri quadrati che si concedono in superficie, cosa c'è? C'è l'attacco a terra del palo, più quelli che sono gli apparati, in genere c'è un armadietto, c'è un trasformatore elettrico, eccetera, eccetera. Sono tutti impianti che esistono già da tempo e che tra le altre cose con la vecchia normativa erano poi autorizzati nei vari POC all'interno del... erano autorizzati dal Consiglio Comunale, perché una volta li autorizzava il Consiglio Comunale. Oggi ne installano molti, soprattutto nei privati, perché la procedura è più semplice rispetto al Consiglio Comunale. Ecco, allora, voglio 25, questo qui siamo in via Mappale, Genesito, antenna 013, e questo qui è di, questo è quello di via Mavora, che ha un importo inferiore a 39.500 euro, e che è di 35 metri quadrati. Sono a vostra disposizione.
Grazie architetto, prego.
Io volevo solo sapere se, diciamo, dal momento che poi ci sarà la votazione in Consiglio Comunale, se gli incassi saranno conseguenti a quello, se c'è già una data o come funziona.
Ah, chiedo scusa, ripeto, perché non è venuta la registrazione, dicevo, si prevede di far partire tutto dal 1 gennaio, perché dobbiamo fare gli atti, i frazionamenti, fare gli atti notarili, eccetera. In ogni caso il canone che devono versare lo stipulano al momento del rogito che andremo a fare dal notaio una tantum. E l'altra cosa, dicevo, siccome questi soggetti c'è stata una variazione negli anni notevole, Wind, Omnitel, eccetera, hanno qualche arretrato con noi e che abbiamo più volte sollecitato, oggi la condizione è, sono circa 50.000 euro, che li pagano una tantum prima che io vada a sottoscrivere gli atti. È il momento in cui abbiamo il coltello a parte del manico.
Prego Temellini.
Non ho capito una cosa. Prima architetto diceva 24.000 contro 83, mi sono fatto un appunto, no? per il punto 2, insomma. Però era 800 euro all'anno?
Sì.
E come fanno 800 per 30?
Per 10 anni per,
sono 8.000, sono 24.000. Perché ci sono delle cifre diverse nelle antenne diverse?
Perché sono nati in tempi diversi, con apparati diversi e con diritti diversi e con superfici diverse.
Però questo, ad esempio l'ultimo che abbiamo guardato, 35 con...
Sì, perché questo ha degli apparati e ha
cioè
meno...
è più grande ma incassiamo meno.
Ha meno apparati montati.
Ah. E questi vengono pagati a prescindere dal numero delle antenne,
sì,
che vengono impiantate.
Sì.
Quindi questo dopo diventa una gestione del
fornitore. Sì, diciamo che sono tutti saturi, perché abbiamo tutti i gestori. Perché l'unico cambiamento vero, vediamo se è registrato, sì. L'unico cambiamento vero che abbiamo avuto è che nel momento in cui c'è c'è stato quel passaggio, che c'è stata una fusione, se non vado errato, tra Wind e 3, ma prendete tutto con le pinze, è nata l'altra società, quella, aiutatemi, come si chiama? Iliad. E nell'accordo commerciale anche fatto dal garante gli hanno dovuto cedere gli apparati che c'erano. Questo è il caso di Via Mavora, non fare una nuova pratica e fare un nuovo punto radiobase, ma li devono ospitare all'interno del palo. Quindi diciamo che noi siamo saturi su tutto il territorio, non abbiamo più l'unica zona che credo stiano risolvendo, che abbiamo oggi sul territorio, non abbiamo aree che sono scoperte appunto dalla telefonia, da quello che mi risulta. Da utente del treno vi posso dire che effettivamente hanno ragione, è sul treno che cade la linea e oggi il business passa attraverso l'alta velocità. Infatti mi ricordo quando ero a Imola che lì l'alta velocità passa il treno passa sulla linea tradizionale. Diciamo che oggi le coperture che vanno garantite sono lungo le reti delle infrastrutture di mobilità, che sono l'autostrada e i treni ad alta velocità, perché effettivamente lì c'è tanta gente che viaggia, ci lavora e che utilizza la connessione. E io quando andavo a Imola, ad esempio, quando arrivavo nella zona di San Pietro in Casale cade la linea. Esattamente come quando torno a Casinalbo, che viaggio in trenino, alla stazione Casinalbo cade la linea. E anche qui in prossimità, dopo Via Mavora, prima di arrivare a Modena, ci sono delle, e quelle sono le zone, invece il territorio ormai è tutto coperto.
E se posso ancora, da un punto di vista di, visto che se ne è tanto parlato, a suo tempo ne abbiamo anche discusso per un'altra cosa, radiazioni, cioè da un punto di vista sanitario, da un punto di vista qui, ci sono delle misure, sono previste periodicamente?
Sì.
Che cosa c'è in programma?
Allora, su queste quando vengono installate c'è il piano che viene monitorato e controllato da ARPA, che devono stare all'interno di determinate misure. Poi sono ARPA e l'ASLA a cui competono questo tipo di controlli, che fanno periodicamente, ma di cui noi non abbiamo grandi notizie, ecco. Diciamo che oggi il problema di queste radiazioni è il problema minore che abbiamo. Ci sono altre tecnologie che inquinano e che inquineranno in futuro di più. Queste no. Anzi, si sono notevolmente abbassate, ma anche quelle degli stessi apparecchi. Però non è materia mia, non posso dirle oltre perché...
Altre domande? Prego, Micucci.
Non era forse, non sono un tecnico, non era forse meglio fare una convenzione?
E la convenzione no, perché la convenzione è un atto bilaterale di accordi, ma questa è una valorizzazione del nostro patrimonio, che non può passare attraverso una convenzione. La convenzione era quello che era prima il contratto di locazione, ma il contratto di locazione mi impone di potergli chiedere al massimo 800 euro, quello che l'autorità per le telecomunicazioni ha stabilito. E invece con la valorizzazione, e proprio l'oggetto è valorizzazione del patrimonio, io valorizzo il mio patrimonio ed è la soluzione che ci porta a poter chiedere il diritto di superficie, cioè, altrimenti no, perché la convenzione la faccio a titolo gratuito e comunque nell'ambito dell'occupazione di suolo pubblico, perché finora le abbiamo gestite come occupazione suolo pubblico, quindi 800 euro gli posso chiedere, perché questo è quello che oggi ci chiede al massimo. Questa è una formula diversa che i comuni hanno studiato per questo motivo qui.
Prego, Girotti.
Grazie. Allora, io chiedevo di avere un attimino di chiarezza. Allora, vorrei capire, con questa proposta, quali sono le parti e a quale via corrispondono per quello che si propone. Abbiamo parlato di via Canale, di via Noce, vorrei capire, perché vedo che qui si cita, io sto leggendo... sto leggendo Mo 350, 56.250, Mo 030, vorrei capire a che cosa stanno corrispondendo. In relazione a Via Noce, invece, chiedo esplicitamente, allora noi sappiamo che l'antenna è installata al di là del muro perimetrale del cimitero, almeno mi sembra che sia così, e di là insiste una proprietà privata. Quindi vorrei capire che cosa andiamo a fare lì. Cioè, adesso c'era un determinato tipo di accordo, non so come funziona, e poi vorrei capire anche questo invece. Chi subentra e chi aveva... vedo che è stata... ho letto velocemente nella proposta di delibera precisate che al, credo, attuale gestore è stata inviata una nota, non hanno risposto e si procede. Chiedevo anche precisazione in tal senso, nel senso che vorrei anche delle garanzie, diciamo così, di tutela normativa tecnica, ma anche legali, che non ci siano poi delle ripercussioni del vecchio gestore. Entriamo chiaramente in altre sedi Via Noce. E poi volevo capire perché 30 anni, mi sembra che quelli di prima fossero 10. Quindi il conto chiaramente, se moltiplichi per 30, vediamo la maggior cifra che arriva anziché 10 degli 800 euro che diceva. Ma credo che non sia questo il punto. Capire i 30 anni come vengono commisurati, perché siamo sempre oltre quei famosi 10 anni, anche dato costitutivo nostro. Quindi volevo un attimino capire anche questa, perché mi sembra che le precedenti fossero comunque limitate ai 10 anni. Quindi... E qui che cosa andiamo, quale via e quale antenne, dove, la particolarità di Via Noce, se mi si conferma che lì è proprietà privata o meno, non lo so, forse c'è l'area di rispetto dal muro cimiteriale, insomma capire però. E poi vedo anche qui che nell'atto di costituzione viene precisato, ad esempio nel mappale, lungo il tracciato individuato ed evidenziato, quindi di conseguenza capire come poi viene fatta la trattativa con i privati, se sono già stati i privati dei terreni, se sono già al corrente di quello che, se avete già avuto, e anche in questo caso, come vorrei capire questa operazione come avviene. Uno nei confronti dei vecchi gestori, la trentennalità della convenzione, è chiaro il discorso del diritto di superficie così come la volete, però le chiedevo anche conferma, ma ha già risposto penso prima alla domanda del collega Fabbri, che quindi noi andiamo a incassare all'atto della stipula. Ecco, in questa vacatio in cui non c'è più il vecchio gestore, cioè, come funziona anche con chi subentra? Soprattutto io mi preoccupo dell'aspetto pubblico e anche legale. Grazie.
Provo a rispondere, sperando di ricordare tutto, altrimenti poi intervengo. Allora, il numero... dell'impianto che lei citava, Mo 113, questa è la codifica degli impianti che hanno i gestori di telefonia mobile, ma all'interno di ogni delibera, nel secondo punto dove c'è ad esempio, io ci ho aperto quella di via Mavora, anche nel primo punto si parla dell'impianto radiobase di telefonia mobile sito in via Mavora numero 73, quindi è identificato, oltre al foglio mappale sappiamo esattamente dov'è. E sono, come dicevo prima, quello di via Mavora 73, gli altri tre sono ben più identificati perché uno sta a fianco al cimitero monumentale, che lì è via circondaria, uno sta in via Noce, che è il cimitero di Piumazzo, e uno sta in via Canale, che è all'interno dell'isola ecologica. Proprio per quella logica che vi dicevo prima, che una volta gli impianti di telefonia mobile se li accaparravano i comuni per metterli a casa sua, per due motivi. Uno, per controllarne la diffusione, cioè la localizzazione, eccetera, lontano da ricettori sensibili, eccetera. L'altro perché i canoni, io mi ricordo il primo canone che ho fatto, era di 75 milioni di lire nel 98, erano soldi, all'anno, sulla torre piezometrica di Casinalba. Oggi lo scenario è radicalmente cambiato. Poi, per quanto riguarda invece i subentri, non è che c'è un nuovo gestore o un vecchio, è l'attuale, è che questi qui cambiano
In continuazione, prima avevamo Wind, poi Wind si è unita con Trepo, è arrivata. Adesso sostanzialmente c'è Celnex che fa da collettore per tutti. La richiesta che noi abbiamo mandato, che sapevamo già, perché loro chiaramente nel fare queste operazioni i gestori si mettono ahimè d'accordo più di quanto noi non possiamo pensare, cioè per noi è un atto dovuto, ma sapevamo che non sarebbe arrivata nei 30 giorni il diritto di prelazione da parte dell'altro, però a noi serviva per formalizzare ed essere sicuri a tutela dell'amministrazione che domani mattina non si sveglia uno per rivendicare dei diritti che forse noi non sapevamo avere. L'altra questione, tutte le aree non sono private, tutte le aree sono pubbliche, e proprio per questo motivo noi costituiamo il diritto di servitù a casa nostra, perché i privati oggi quando lo costituiscono per le nuove antenne lo costituiscono senza interpellare il comune, perché sono accordi che fanno il privato e la società che gestisce. E quindi sono tutte su aree private. Il fatto che passiamo da 10 anni a 30 anni, perché 30 anni è il minimo per costituire un diritto di superficie, 30 anni poteva essere 99, rinnovabile per altri 99, poteva essere 30 rinnovabile, noi abbiamo fatto 30 il minimo fisso non rinnovabile perché vedremo le condizioni del mercato di chi ci sarà tra 30 anni, 10 perché prima erano convenzioni che però erano con occupazione di suolo pubblico. Gli apparati sono già tutti montati, esistenti, voi forse lo sapete meglio di me, da tantissimi anni, è solo che ci si pone il problema come affrontare la scadenza dei 10 anni rispetto a vado a fare l'occupazione sul volo pubblico a 800 euro al mese o cerco di valorizzare, visto che comunque il palo ce l'ho, il mio patrimonio, quindi noi gli abbiamo proposto un diritto di superficie di 30 anni. Quindi nell'ambito della questione di Piumazzo, cioè il palo è lì dov'è, continuerà a rimanere lì e il passaggio avviene su proprietà pubblica. Quindi non va a modificare quelle che sono le condizioni nei rapporti con il vicino. Non so se ho risposto a tutto, perché...
Sì. In alternativa, se non si fa il diritto di superficie, si continua con l'occupazione del suolo pubblico.
Certo. Faremo una convenzione, un'occupazione del suolo pubblico e gli potremo chiedere massimo 800 euro all'anno.
Quindi, mi scusi, non ho capito, allora io chiedo scusa a tutti, la differenza d'ora, 800 euro all'anno per la normativa che è intervenuta.
Sì.
Così il diritto di superficie invece all'anno quanto cuba?
Il diritto di superficie è forfettario, tenga conto che nel caso degli 87.500 euro, glielo dico
diviso
subito...
Diviso 30, giusto? Diviso 30?
100, diviso 30, cuba 2.916, con il vantaggio che l'incasso anche tutti in una volta.
Cuba al termine dei 30 anni... Allora, mi sembra di aver letto velocemente che c'è il diritto di recesso
da
ambo le parti.
Ambo le parti, sì,
okay. Perché... Dopodiché, al termine dei 30 anni, acquisisce qualche cosa di proprietà, il gestore o rimane tutto invariato?
Allora, al termine dei 30 anni il diritto di superficie decade. Non l'abbiamo fatto automaticamente rinnovabile perché... Non sappiamo da qui a 30 anni cosa cambia in questo panorama, probabilmente non ci vorranno più ripetitori, forse, non lo so, con le nuove tecnologie. E quindi da entrambe le parti c'è la possibilità di recesso ed eventualmente verranno rinegoziati tra 30 anni nelle condizioni, perché nessun comune, non siamo mica i primi, ci stanno a valanga, cioè gli atti si stanno facendo in tutti i comuni d'Italia, che una volta trovata la strada la seguono tutti, nel senso che qui non siamo di fronte alla concessione di un diritto di superficie per realizzare una palestra e quindi lo possiamo rinnovare automaticamente perché è la palestra, qui siamo in un campo che tra 30 anni nell'ambito delle tecnologie, se penso come sono cambiate dal 98 quando ho iniziato a fare le prime concessioni ad oggi, è cambiato il mondo, prima per mettere un palo ci voleva l'assenso dell'ASL, il mondo, il consiglio comunale eccetera, adesso se domani mattina uno viene e dice metto il palo a casa del presidente, se il presidente è d'accordo noi non possiamo dirgli nulla perché è riconosciuto, visto che ci lamentiamo che i telefoni non funzionano, come un elemento di pubblica utilità. Infatti non abbiamo più richieste di mettere pali nuovi perché fanno prima ad andare ai privati, ecco, è molto più semplice. Quindi andare oltre 30 anni, perché altrimenti ne avremmo fatti di 99, andare oltre 30 anni è, come dire, va a discapito di tutti, sia della parte pubblica soprattutto, perché non sappiamo come controllare questa roba. E non sappiamo quale sarà lo scenario futuro.
Ecco, l'altro dubbio che rimane era in merito, diciamo così, alla concorrenza, alla libera concorrenza privata, privato-pubblica. Qui io vedo un gestore, però penso ci siano anche altri gestori, quindi l'individuazione di questo gestore, come avviene?
Praticamente questo, il Celnex, sullo stesso palo, ha tutti i gestori, perché hanno cambiato modalità. Prima c'era Team che veniva, poi c'era Wind, poi c'era l'altro gestore, uno trattava 30.000, perché poi comune era uno tra, vado sulla torre piezometrica, no, vado a casa di Pinco Pallino. Adesso c'è un unico soggetto che si fa carico e gestisce questo tipo di pratiche. Sono tutti là, infatti nello stesso palo abbiamo tutti.
La ringrazio. L'unica cosa, chiedo se c'è un passaggio di delibera di giunta precedentemente a questo atto.
No, non l'abbiamo fatto, lo facciamo direttamente con il Consiglio, perché questo non è l'atto definitivo. Questo, noi poi se abbiamo l'autorizzazione andiamo avanti. Non abbiamo fatto un passaggio di giunta perché è materia del Consiglio Comunale la valorizzazione del patrimonio.
Allora chiedevo se è possibile fornirci la nota nel quale il dirigente spiega la giunta dà l'assenso, pensavo che fosse seguita una delibera di giunta.
No, l'abbiamo fatto, queste cose si fanno
se
a
voce. Se è possibile avere quella documentazione,
sì,
grazie.
L'unica cosa è, mi riferivo perché ho già segnalato prima, ma non sono ancora caricati su SICRA, che in automatico, non so perché lo fa il computer, nonostante è una proposta del libero del Consiglio Comunale, alla fine si è ammesso la giunta del libero, ma è una bozza, li mettono a posto su tutte. Ci deve essere stato qualche disguido con la composizione automatica dell'atto.
L'altra domanda, architetto, che non è chiara a me, chiedo scusa di nuovo a tutti, ma il passaggio della convenzione decennale a queste nuove, che quindi si andranno a perfezionare nei vostri tempi previsto con l'inizio,
sì,
del prossimo anno.
Sì,
allora, in questo termine, da qui a fine anno rimaniamo, fra virgolette, coperti con quello che era già,
certo,
iscritto,
certo,
a bilancio,
certo,
dalle decennali.
Certo.
Al momento della sottoscrizione voi andrete ad incassare,
certo,
come dai termini della convenzione.
Certo.
Grazie.
Prego.
Prego Temellini.
Grazie Presidente. Allora, chiedo all'architetto se si può fornire prima del Consiglio una visura della società completa. Così, e poi avevo una perplessità. Cioè, il canone, lo chiamo così, è di 800 euro, ha una durata di 10 anni.
No, il canone è annuale.
È annuale, perfetto. Qui diamo un diritto per 30 anni. Ora, potrebbe anche essere che il canone di 800 euro, magari tra un po', guardiamo l'inflazione, guardiamo anche qualche altra componente, potrebbe anche aumentare. Per cui il divario tra quelli che oggi sono 24.000 euro stimati e l'una tantum potrebbe diminuire, forse anche pareggiarsi. Però sono assolutamente stime. Ma questa considerazione la faccio. In più ne faccio un'altra, che è una domanda, ma a questo punto noi per 30 anni abbiamo, tra virgolette, non abbiamo più voce in capitolo. Se questi qui decidono di appenderci un'antenna, cioè tra 5 anni vengono fuori delle antenne paurose, spropositate, che fanno, che brigano, eccetera, noi possiamo dire qualche cosa o se l'abbiamo dato e quindi loro lì ci attaccano quello che vogliono? Grazie.
Provo a rispondere alla prima domanda. In effetti c'è un ricorso e si va verso l'eliminazione degli 800 euro, perché non si capisce perché per il palo della luce non si paga, sostengono i gestori, e perché si paga per quello della telefonia, che è la realtà. In effetti, giusto che ho citato i pali della luce, i tralicci quando vengono fatti in proprietà privati non hanno mai un canone di occupazione solo pubblico, ma hanno una servitù, un diritto di superficie e tra l'altro perpetuo. Lo dico perché ne parlavamo poco fa, che abbiamo da spostare una linea elettrica, è una tantum ma gratis. Nel caso di prima installazione, il privato, quando in luogo dell'esproprio, perché stiamo facendo anche degli atti per altre pratiche, il privato può concordare. Tra le altre cose, adesso nei nuovi cavi dell'elettricità non esiste più questo, perché li fanno anche, come avete visto nell'ultimo elettrodotto che avete autorizzato, lo fanno tutto interrato, quindi non creano alcun danno. Dal punto di vista invece che lei citava del tipo di antenne che ci possono venire, allora chiaramente questo è installato, dobbiamo scindere due cose. L'antenna è un atto che va autorizzato dal SUAP e non è una materia del Consiglio Comunale, indipendentemente dalla proprietà. Noi ci occupiamo del dire, visto che siete là, ci pagate tot. Perché l'antenna loro la mettono dove vogliono, quindi
no, il
tipo di antenna sono questi della telefonia mobile.
Oggi.
Oggi.
Tra 10 anni loro hanno la possibilità.
Loro hanno la libertà di installare qualunque tipo di antenna. Oggi parliamo di telefonia mobile, ma nel momento in cui noi concediamo il diritto, loro. No, prima l'ha detto lei, la tecnologia evolve talmente in fretta che.
No, ma io penso alla tecnologia di quelle che passano, che si stanno diffondendo.
Prego, Piacco Dio.
Grazie Presidente. Prendendo anche un po' spunto da alcuni interventi fatti dai commissari e in particolar modo da alcune risposte fatte dal dirigente Marino, perché si lascia un po' percepire, magari anche in maniera erronea, che sostanzialmente si lasci ai privati la scelta del come, del quando fare, installare, cioè degli accordi dove sostanzialmente il comune a fatica riesce a intromettersi e quindi ad averne un controllo. Questo in linea di massima immagino, e qui chiedo all'architetto, magari anche ai consiglieri o commissari della passata consigliatura, se vi è mai stata una linea di indirizzo in merito da parte della giunta agli uffici preposti, in merito alle limitazioni della proliferazione delle antenne, quindi se esiste già un documento di indirizzo da parte della Giunta, e successivamente chiedo se c'è un documento, un regolamento, e se è aggiornato, che preveda, anche in supporto a quello che è la normativa nazionale in merito, come sia regolamentato questo sistema, ovvero se esiste una mappatura delle localizzazioni per l'installazione degli impianti, chiaramente della telefonia mobile, e se e quante sono le nuove domande, e se a tutte si è obbligati a dare uno spazio, quindi a dare una concessione, o bypassano il comune, mi sembra di capire, e queste, diciamo, grandi aziende si interfacciano direttamente con la Celnex Italia S.p.A. e quindi noi comunità, noi uffici, noi comune, non sappiamo quante antenne, o meglio, quanti gestori sono caricati all'interno di una sola antenna. Quindi se vi è una regolamentazione in tal senso, aggiungo, per un corretto insediamento di questi nuovi, diciamo, gestori, se si è calcolato, qualora vi siano, immagino di sì, e che presumo rientrino nella normativa nazionale, dei campi elettromagnetici e quindi questa localizzazione gioco forza da parte dei nostri uffici, doverla gestire al meglio e quindi dare noi l'input in funzione di quelli che sono chiaramente anche delle consulenze, anzi invito in tal caso delle consulenze esterne che possono dare valore aggiunto a una migliore gestione del prato antenne sul territorio comunale di Castelfranco Emilia e frazioni. Aggiungo, dirigente Marino, se in questo regolamento si è considerato anche un piano di sviluppo, ovvero si è la possibilità da parte degli uffici tecnici del comune di dire più di tot antenne, più di tot gestori o società o quel che si voglia, individuato il tipo di oggetto, di manufatto esistente, se si è arrivati già a un limite attualmente, cioè noi siamo a un punto che abbiamo saturato il nostro sistema di rete, di telefonia in generale, oppure si prevede e se c'è un piano di previsione futura fin dove si può arrivare, perché ci dovrà essere, penso, un limite, ma credo che questo accada, possa accadere a Castelfranco Emilia come in tanti altri comuni, quindi una sana pianificazione soprattutto del quadro oggi conoscitivo delle reti sul territorio può solo far bene all'amministrazione, al comune e a tutta la cittadinanza. Grazie architetto.
Allora, non esiste un regolamento perché è vietato per legge, perché questi sono interventi di pubblica utilità e escono dalla competenza delle amministrazioni comunali. Esistevano negli anni passati, quando i comuni si sono inventati vari regolamenti per ostacolare qua e là la realizzazione la realizzazione di questo tipo di strutture. Chiaramente all'epoca non c'erano le esperienze e i controlli che oggi invece vengono realizzati. Non è possibile fare da parte dell'ente un piano di sviluppo di questo tipo di antenne perché il piano di sviluppo sostanzialmente lo fanno i gestori sapendo dove loro vanno a installare il ripetitore, l'antenna, per garantire quel tipo di copertura. È chiaro che se io oggi gli dicesse installiamo il piano, un palo della telefonia in via Beata Angelica, a loro non interessa, perché loro oggi magari hanno il problema di garantire la copertura delle linee dell'alta velocità in prossimità di Recovato. Sto facendo degli esempi. E queste cose sono capitate, non mi sono capitate qua, mi sono capitate ad esempio l'ultima volta che mi è capitata a Imola, il palo lo mettevano da un privato che era anche in fascia paesaggistica, c'era la sovrintendenza, e il palo si mette lì perché solo quella posizione mi garantisce la copertura di quel raggio dell'autostrada che va verso la Romagna. È chiaro che la situazione si è evoluta, molte di questi, forse tutti quelli di cui stiamo parlando adesso, ma non ne sono sicuro, ma crederei quasi tutti, noi negli anni il Consiglio Comunale si era dotato attraverso la pianificazione del piano strutturale comunale di dire tutte le antenne le autorizzo io, dove dico io, attraverso il POC, ma tutto questo oggi è illegittimo, di fatto non si può più fare. Oggi questa è una pratica di attività edilizia libera, tra virgolette, che presento al SUAP perché è un'attività produttiva, quindi non passa attraverso il Comune, e il SUAP autorizza nell'ambito di una conferenza dei servizi che sostanzialmente prevede il coinvolgimento di tutti quei soggetti che si occupano della tutela della salute pubblica, che sono ARPAE e l'ASL, che è lì che